SBS Italia.
Allora Cinzia, partiamo dal titolo. Non c'è fede che tenga, manifesto laico contro il multiculturalismo. La parola chiave mi sembra proprio laicità. Potresti per cominciare darci una definizione di laicità?
La laicità è la parola chiave ed è una parola sulla quale sorgono sempre numerosi equivoci. Innanzitutto perché spesso il laico viene contrapposto al credente e questo è un errore perché il contrario del laico non è il credente ma è il fanatico, il fondamentalista, cioè colui che vuole imporre la propria fede come norma sociale. La laicità invece è quella prospettiva secondo la quale gli orizzonti di fede sono delle dimensioni personali e private che non devono informare la norma sociale, la norma della convivenza sociale, ed è una garanzia di libertà e di autonomia per tutti i credenti, per i credenti di religioni che sono magari minoritarie in un certo contesto, ma anche per i non credenti.
Quindi diciamo che la laicità si deve porre come una precondizione politica per una convivenza.
Io la chiamo appunto una condizione prepolitica, cioè la laicità non va intesa come il polo di una simmetria, cioè da una parte la laicità e dall'altra le fedi, ma appunto come quella condizione prepolitica sulla quale tutti dovremmo convergere, che garantisce la neutralità dello spazio pubblico e tutta un'altra serie di condizioni molto concrete, per esempio una scuola laica, pubblica e gratuita per tutti, che mettano nelle condizioni i singoli cittadini di intraprendere il proprio percorso di vita in autonomia e dunque di non essere determinati preventivamente dal semplice essere nati in una comunità invece che in un'altra, in una famiglia invece che in un'altra. Quindi vedo la laicità appunto come condizione prepolitica della convivenza civile.
Quindi abbiamo parlato di manifesto laico contro il multiculturalismo. In che senso contro il multiculturalismo?
Il multiculturalismo non è il semplice dato di fatto oggettivo di una società plurale e disomogenea, è un preciso modello politico con il quale gestire questa disomogeneità. Le società altamente complesse come le nostre si possono gestire, affrontare secondo tre modelli principali. Uno è quello della chiusura identitaria, del rifiuto del confronto con le culture diverse dalla propria. Il secondo è quello appunto multiculturalista, che vede le culture come oggetti da tutelare tali e quali sono in un approccio molto essenzialista che non entra nel merito dei valori e dei principi che ciascuna cultura esprime. E poi c'è il modello laico, che è quello che io propongo, che appunto suggerisce di utilizzare la laicità come condizione prepolitica e soprattutto suggerisce l'idea che bisogna convergere verso un nucleo di valori condivisi per poter avere una società armonica, perché i primi due approcci, quello identitario e quello multiculturalista, condividono una visione astorica delle culture e delle comunità, come se le culture fossero dei monoliti sempre uguali a se stessi, che non hanno in sé il cambiamento. Invece le culture, le comunità, le tradizioni sono degli oggetti sociali e in quanto tali costantemente in mutazione e soprattutto che contengono al loro stesso interno elementi contraddittori, per cui il punto non è il confronto fra culture, il punto è il confronto politico fra visioni politiche ed etiche diverse all'interno di ciascuna comunità.
Chiarissimo, e restiamo un attimo su questo secondo approccio, che praticamente è quello che ha caratterizzato un po' la posizione delle sinistre europee e non solo. Però ecco, io volevo parlare del disagio, soprattutto di tante donne e non solo femministe, verso questa concezione che sembra che ponga l'accento più sul riconoscimento e rispetto delle identità che sui diritti delle donne, sui diritti umani in generale, ma sui diritti delle donne in particolare.
Esatto, l'accenno che facevi all'atteggiamento della sinistra occidentale, chiamiamola così, è estremamente importante, perché appunto la sinistra ha un po' perso l'orizzonte della laicità quando si confronta con culture definite altre, e questo appunto per una sorta di complesso del colonizzatore, di complesso dell'imperialista, secondo il quale, poiché l'Occidente ha perpetrato tutta una serie di orrori nella storia dell'umanità nei confronti di altri popoli e di altre culture, noi non avremmo nessun diritto di portare avanti certe battaglie anche in contesti culturali diversi dal nostro. Io penso che questa visione sia, come dire, profondamente non solo sbagliata dal punto di vista logico, ma anche eticamente inaccettabile, perché abbandona a se stessi coloro che nelle altre culture lottano ogni giorno per i diritti umani. Per esempio, abbandonano le donne che in contesti culturali in cui come dire, l'orizzonte di senso patriarcale è ancora molto molto forte, vengono abbandonate a loro stesse, perché è come se noi non avessimo il diritto di come dire, occuparci degli affari, degli altri.
Esatto.
Quindi c'è anche proprio un grande equivoco, come dire, nell'uso delle parole, perché qui non si tratta né di interferire né di esportare nulla, non si tratta di imporre nostri valori, c'è tutta una retorica, una narrazione usata con un linguaggio che è fuorviante. Qui si tratta di portare avanti delle battaglie politiche, e le battaglie politiche le si porta avanti con gli alleati che si trovano trasversalmente in tutte le culture, per cui io combatto come dire, i vari Salvini, Fontana e Pillon qui, ma anche mettiamo dentro anche Papa Francesco, che qualche giorno fa ha usato parole durissime contro le donne che abortiscono, equiparandole come a coloro che ricorrono a dei sicari per far fuori qualcuno per risolvere un problema.
Sì, diciamo che le religioni le metti tutte sullo stesso piano, cioè in quanto religioni.
Guarda, ma neanche in quanto religione, io metto sullo stesso piano le ideologie autoritarie contrarie ai diritti umani e alle libertà delle persone contro le proposte politiche che tutelano le autonomie e le libertà. Se poi nel primo gruppo ci stanno anche le religioni, e spesso ci stanno le religioni, non è colpa mia.
Assolutamente. Quindi il compito di un vero Stato laico sarebbe quello di fornire gli strumenti a tutti i cittadini per emanciparsi, in modo da compiere delle scelte davvero libere, autonome e personali.
Le culture sono degli contenitori all'interno del quale si trova di tutto, e non c'è l'idea che siano degli oggetti da tutelare è proprio intrinsecamente contraddittoria, perché cosa vuol dire? Cosa delle varie culture tuteliamo? Io sono siciliana, la mia cultura trova tante cose, non tutte particolarmente belle. Io di alcune ne faccio volentieri a meno, non voglio che si alcuni degli elementi della mia cultura che invece combatto da quando sono nata e che insieme a me combattono tanti siciliani come me. Però non si può neanche negare che alcuni elementi della cultura siciliana sono intrinsecamente negativi, e però ne fanno anche parte. Quindi le culture sono semplicemente degli oggetti sociali contraddittori, come l'essere umano, portano in sé tante cose diverse, sta a noi scegliere cosa tutelare e cosa no. Come dicevi giustamente tu, io ritengo che lo Stato laico debba preoccuparsi non tanto di tutelare le culture, che non significa nulla, perché spesso tutelare le culture significa sostenere i più forti dentro le varie comunità, i più militanti. Non si deve dunque preoccupare di tutelare le varie culture, ma di fornire a ciascun singolo cittadino tutti gli strumenti, innanzitutto culturali ed educativi, quindi una scuola laica, pubblica e gratuita per tutti e di qualità per tutti, e poi anche materiali e sociali, affinché ciascuno possa emanciparsi persino dalla propria stessa comunità di provenienza.
Quindi un fondamento della laicità è praticamente l'uguaglianza, e quindi non è compatibile con nessuno Stato autoritario, e quindi ognuno, nel rispetto di una cornice di leggi che devono essere uguali per tutti, sarà libero di scegliere anche la fede.
Esattamente, io scrivo nel libro che la laicità è l'altro nome dell'uguaglianza, e per questo motivo, poiché la laicità è un atteggiamento mentale che rifiuta qualunque principio di autorità, è incompatibile con qualunque sistema totalitario e autoritario, non soltanto di natura religiosa, ma anche di altra natura, ed è appunto la condizione nella quale tutti possono scegliere il proprio percorso. Non c'è dubbio che un atteggiamento laico pretende da parte di una certa categoria di credenti delle rinunce, pretende dai fondamentalisti che rinuncino all'idea che la società debba essere informata ai loro dogmi, e questo per un fondamentalista, per un fanatico, è oggettivamente dal suo punto di vista una rinuncia molto, molto forte, ma secondo me da questo punto di vista lo Stato laico non deve arretrare di un passo.
Un altro concetto importante che tu tocchi nel libro è la differenza tra individuo e individualismo, particolarmente riferito all'identità. Puoi elaborare?
Sì, io metto al centro del mio ragionamento i diritti individuali, i diritti delle singole persone, e ritengo appunto che lo Stato debba avere come interlocutore direttamente i singoli cittadini senza l'intermediazione delle comunità. Spesso quando si mette al centro del discorso filosofico e politico l'individuo, si pensa che si fa cadere nell'individualismo, cioè in una ideologia dell'egocentrismo, del narcisismo, del consumismo, per esempio, per cui al centro ci sono a quel punto non i diritti individuali, ma ci sono soltanto i propri capricci, i propri desideri, i propri bisogni immediati. Quello che io sostengo invece è che se si prendono sul serio i diritti individuali, sono i diritti di tutti, non sono i diritti miei, sono i diritti di tutti e di ciascuno, e la collettività nel suo insieme, e quindi anche i singoli che ne fanno parte, devono prendersi la responsabilità di creare le condizioni affinché tutti siano nelle condizioni di percorrere il proprio percorso di autonomia, se no si chiamano privilegi e non più diritti.
Poi, secondo appunto il tuo discorso, non è l'appartenenza che definisce l'individuo, l'appartenenza ad una fede, a una chiesa o a qualunque ideologia, insomma.
Guarda, la parola identità che tu citavi prima è un'altra di queste parole molto scivolose. Io penso che abbia un senso parlare di identità esclusivamente in riferimento ai singoli individui, in riferimento ai quali l'identità è un prisma in costante evoluzione, costantemente cangiante, che l'individuo stesso elabora praticamente ogni istante della sua vita. È un individuo che è attraversato da molteplici appartenenze, le quali si organizzano in una gerarchia che però anche quella cambia costantemente, perché per esempio io che sono una donna bianca, l'essere donna ha un valore forte nella costruzione della mia identità, ma l'essere bianca finora non ha mai costituito un elemento particolarmente significativo della mia identità. Immagino che se mi trasferissi domani in un paese a maggioranza nera scoprirei improvvisamente di essere bianca, e probabilmente quell'elemento della mia identità comincerebbe a prendere il sopravvento. Io penso che bisogna sempre partire dall'individuo, ed è l'individuo che è attraversato dalle appartenenze e che le elabora tra l'altro anche alla luce della propria personale esperienza di vita e della propria personale elaborazione, quindi l'individuo non è determinato in maniera completa dalle diverse appartenenze, ma queste lo attraversano e l'individuo le elabora in una sua forma totalmente personale.
Grazie Cinzia, sei stata molto chiara. Prima di concludere vorrei toccare la questione molto controversa del velo e del burka. Molte persone, soprattutto donne, ma non solo, ritengono che sia sbagliato che una donna musulmana indossi il velo o il burka o rispetti certe leggi della tradizione islamica che ne impongono la sottomissione al maschio. E soprattutto ritengono un grave errore considerare una libera scelta il fatto che una donna accetti volontariamente di indossarli. Tu cosa ne pensi?
Allora, innanzitutto distinguerei nettamente la questione del burka dalla questione del velo, perché sebbene magari stanno anche in una linea, anche volendo, di continuità, però sono oggettivamente due questioni diverse, e quella del burka credo che ormai in Europa sia assodato un po' dappertutto che è intollerabile che si vada in giro col volto coperto, a prescindere dalle motivazioni che uno possa avere per andare in giro col volto coperto. Quando parliamo del velo invece, che copre soltanto i capelli e quindi lascia il volto scoperto e quindi non pone più tutta una serie di questioni aggiuntive di ordine pubblico, di sicurezza, eccetera. Io rispetto al velo distinguerei vari elementi. Uno è ovviamente la questione della più o meno presenza di coercizione. Quando si dice appunto se il velo è scelto liberamente, nessuno ha il diritto di dire a una donna di non metterlo. Questo è vero solo in parte, innanzitutto perché bisogna andare a vedere quali sono le condizioni di questa libertà. Per esempio bisogna andare a verificare se questa donna è cresciuta in un contesto laico e di pensiero critico, di pensiero libero, e ha scelto successivamente da adulta di indossare il velo, allora già è un elemento che tende a favore di una scelta davvero libera, mentre se il velo è indossato fin da bambine, anche senza una coercizione fisica, ma la pressione della famiglia e del contesto sociale ha un notevole peso coercitivo nei confronti delle bambine, non si può poi parlare di una scelta davvero libera. Ecco perché io, per esempio, sostengo che proprio le donne che rivendicano il diritto di portare il velo come libera scelta dovrebbero essere le prime a essere a favore di un divieto del velo per le bambine, perché è una precondizione affinché questa scelta sia davvero libera in futuro. Però c'è anche un altro elemento. Posto che una donna sceglie liberamente, in totale libertà, quindi posto che le condizioni di questa scelta libera siano davvero tutte rispettate, è ovvio che la donna a quel punto ha il totale diritto di indossare quello che vuole, però io penso che bisogna comunque mantenere un dibattito pubblico aperto sul significato del velo. Ci sono moltissime scelte individuali, libere, che io comunque contesto perché sono portatrici di un significato che mi riporta per esempio ad un contesto di subordinazione comunque della donna, perché il velo in tutte le culture in cui è stato utilizzato, non soltanto in quella islamica ma anche in quella nostra cristiana, è sempre un segno di modestia,
sottomissione
della donna,
anche in un certo
ed è una
senso.
Cultura in un certo senso sì, ma sicuramente almeno di modestia, e anche la semplice cultura della modestia io la contesto perché penso che le donne non abbiano nulla di cui vergognarsi e nulla da dover coprire.
Cinzia Sciutto, è stato un vero piacere averti con noi, e prima di concludere ricordo il titolo del tuo libro Non c'è fede che tenga, edito da Feltrinelli, a poco più di un mese dalla sua uscita è già in ristampa, giusto?
È andato già in ristampa una prima volta, sì.
Mi fa molto piacere. I migliori auguri e speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.